ho rinunciato alla carriera.
Allora, questo roba qui, come lo metto un po' a te? No, è di qua. Sì.
Possiamo cominciare? Quanto avete andato su voi? Un'ora e quarto? Ecco. Non c'è traffico?
Bene. Ha viaggiato bene, non c'è traffico.
Che ora è arrivato? Faccia rossa.
Che ora è arrivato? 18?
18. 18.
Rino.
Se voi mi date la... il permesso di togliermi questa giacca che mi dà fastidio.
Togli
la
giacca.
No, grazie.
Si può togliere la giacca. Bene. E lì?
Eccolo qui. Ma non tutte sono giuste queste robe.
Poi la peppa. Bene? Allora, neanche. Come mai? Aspetta. Ah. Allora. Dopo spegni tu, eh? Come si fa a accendere?
Questa roba qui come funziona?
Il telecomando dovrebbe essere lì. Dov'è il telecomando?
È quello lì.
Questo?
Lì.
Questo? No, questo è il registratore. Allora lì. Sì, e poi spegnete la luce, avanti. Allora, faremo in questo modo, innanzitutto, lo presento dopo Don Giovanni, due parole, faremo un momento di preghiera, semplice, poi ci presentiamo anche noi perché così ci diciamo da dove veniamo, perché questi sono tutti più o meno nelle unità pastorali. Presento brevemente Don Giovanni e basta, poi ascolteremo lui che ci farà un po' la sintesi e poi c'è la possibilità di un dialogo, va bene? Perfetto. Va bene la luce così? Perfetto.
Meglio di così.
Bene, ci alziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Invochiamo insieme lo Spirito con il canto. Vieni Spirito d'amore ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni Spirito di pace a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. E noi ti invochiamo Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni Spirito d'amore ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni Spirito di pace a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ispira, o Signore, le nostre azioni, accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio, in te il suo compimento, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Maria, sede della sapienza, prega per noi. Eccoci, l'acqua, pronti. Allora, magari brevemente ci... Don Giovanni, presentiamo, allora, le unità pastorali di...
Santa Maria, Aguntas, Idro, Ampo, Capovalle, Trevito, Lago Lime, Ponte Campo.
Va bene, Lago di Idrula, va bene. Poi abbiamo... Altre sono Pedrocca, poi centro storico, Costituenda, San Luigi, Sant'Angelo Merici, San Polo storico, eccetera, la mia ex, Visitazione Santa Eufemia, Visitazione cosiddetta, poi Villa Erbusco, Erbusco e Zocco Erbusco, poi Lumezzane, Badia Violino, una delle recenti costituite, poi
Trasfigurazione del Signore.
Trasfigurazione del Signore, che è Saiano Ome, Padre Agnone Rodengo, anche quella una delle ultime. E in Fieri, quella Marone, Sale Marasino, zone Lago di Seo. E Montisola. Va bene. Allora, vi dico solo, allora, Don Giovanni Villatta, che ha accettato e che ringrazio, da tanti anni è dentro nel centro orientamenti pastorali a Torino, magari poi dirà lui meglio perché ha scritto anche dei libri al riguardo, ha seguito molto il cammino delle unità pastorali. E siamo stati invitati da lui 3 anni fa, mi sembra, ed eravamo andati con alcuni della commissione a raccontare in un convegno anche il cammino fatto dalla diocesi di Brescia, quindi il cammino verso il sinodo, eccetera, eccetera, e abbiamo avuto anche altre occasioni. Ecco, ci è sembrato come commissione, perché abbiamo fatto in questi ultimi anni, a parte le 15 unità pastorali costituite, perché attualmente sono 15, ce ne sono altre 20 più o meno che sono in cammino. E il nostro orientamento, come sapete ormai, fa riferimento al documento del Sinodo, è comunità in cammino, a cui anche alcuni di voi hanno partecipato nel 2012. Quindi qua ci sono un po' le coordinate e gradualmente, dice il nostro Vescovo, quindi non è una imposizione, gradualmente si sono costituite alcune unità pastorali, dicevo, altre sono in cammino. Nella riflessione che era avvenuta a livello della Commissione era emerso una richiesta da parte delle unità pastorali, anche da parte di quelle che sono in cammino, di una formazione, allora formazione con i sacerdoti, ma anche formazione con i laici. Quindi da 3 anni a questa parte abbiamo progettato e vissuto 4 incontri a Villa Pace di Gussago, in mattinata per i sacerdoti e il sabato mattino quest'anno anche per i laici, sull'immagine di chiesa che nasce dal concilio e quindi che nasce dall'Evangelii Gaudium, in particolare l'ultimo testo di Papa Francesco per quanto riguarda questa immagine di chiesa in uscita. E poi anche quello che era un po' la dimensione della come progettare, come programmare, quindi il professor Rigogliosi e Zambonardi ci hanno un po' accompagnato. Ecco, l'ultima tappa di quest'anno, alla conclusione di questi incontri, era stata, tra virgolette, come una verifica che abbiamo chiesto, cioè un raccontarsi da parte delle unità pastorali costituite di quelle che sono state le cose positive emerse in questo cammino e le difficoltà, alcune difficoltà. È stata fatta questa sintesi, l'abbiamo data al Vescovo, la Commissione si è radunata il 29 marzo, l'ultimo incontro con il Vescovo, lui ha fatto alcune osservazioni e noi poi abbiamo pensato, ecco perché arriviamo a Don Giovanni, abbiamo mandato a lui queste 2 relazioni e abbiamo chiesto a Don Giovanni, che per la sua esperienza sicuramente ci può
come dire, aprire anche uno sguardo. Io ho chiesto a Don Giovanni di fare in un primo momento quasi un po' una storia e rendersi conto che il cammino delle unità pastorali non tocca solo la nostra diocesi, e sicuramente lui ha questi elementi. E poi dalle due relazioni che noi gli abbiamo inviato, ho chiesto a lui di aiutarci un po', ecco, a mettere in evidenza quelli che possono essere gli elementi fondamentali. Quindi il suo intervento, mi sembra, Don Giovanni avrà un po' questo taglio. Quindi adesso noi lo ascoltiamo, lui ha preparato un PowerPoint in modo che possiamo, e che se poi vorremmo potremo anche riceverlo, in modo che viene registrato anche il tutto, in modo che anche per chi non c'è questa sera, ecco, noi poi manderemo a chi lo desidera. E logicamente dopo questa prima parte dell'incontro il desiderio è quello di un dialogo, vero Don Giovanni?
Certo.
Quindi con molta libertà dopo, ecco, va bene la prospettiva, quindi era questo qui. Domani mattina faremo la stessa cosa, cioè non è un'altra, domani con i preti ci abbiamo pensato, dato che veniva da Torino, l'abbiamo tra virgolette tenuto qui stasera e domani, logicamente per la mattinata è più per i preti magari possibile, per i laici era difficile, ecco perché abbiamo fatto lunedì sera, però con molta libertà, cioè se anche qualcuno di voi è contento vuol venire anche domani mattina ad ascoltare, non lo mandiamo via, ok?
È difficile.
Grazie, prego.
Bene, vi ringrazio molto e procedo subito, così vediamo di discutere. Le cose che io vi propongo arrivano dalla esperienza, dalla conoscenza. Il mio percorso su questo discorso è stato questo: ho visto molte diocesi in questi anni, ho girato molto su inviti dei vescovi, no? Per queste unità pastorali, quindi mi pare di avere una visione un po' globale, no? Della cosa. Ovviamente voi su tutte le cose che io dico che non siano Vangelo mettete pure in discussione tutto, Vangelo no, no? Ma quel che dico io mettetelo pure in discussione, anzi va benissimo, non ho nessun problema del genere. Cominciamo subito. Dunque abbiamo connotato questo incontro fermarsi per esserci, no? E l'icona vicino già vi suggerisce qualche cosa. Fermarsi, avete certamente individuato che l'icona si rifà a Demos, no? Fermarsi per esserci. E dice anche un pochino l'orientamento globale, che è quello di spezzare il pane, quindi di condividere. Noi ci muoviamo all'insegna di questa realtà, ispirati a questo discorso. Allora la mia relazione si svilupperà in quattro punti. Il primo è il più veloce: l'identità e le caratteristiche pastorali delle unità pastorali. Da un po' di tempo questa parte, al posto di usare unità pastorali, si è usato nuove forme di comunità fra parrocchie, dentro le quali ci sono anche le unità pastorali, perché le forme, come vedremo, sono diverse. Storia e sviluppo, qualche cenno, esiti e nodi principali e criteri orientativi per la verifica. Adesso faccio uno spot pubblicitario, no? Tutti quelli che vogliono salvarsi l'anima devono leggere questo libro qua, no? È la garanzia per la salvezza futura dell'anima. La parrocchia innovativa, dove le cose che io dico sono più sviluppate, no? Poi vi salvate l'anima lo stesso, comunque chi lo desidera glielo dice a Don Cesare, glielo mandiamo. Allora cominciamo subito. Identità e caratteristiche pastorali. Allora, guardate questa animazione. È il meglio della produzione questo. Vedo che avete tutti il fiato sospeso. Osservate, ecco, queste sono le unità pastorali, va bene? Si intuisce? Cioè, più parrocchie dello stesso territorio, unificate attorno ad un progetto comune condiviso,
per cui questo va anche avanti senza che io glielo dica. Allora, attorno a quattro poli. La comunione, tutte le volte che dico la parola comunione vuol dire insieme di diversità, non vuol dire eliminare le diversità. Missione nel senso che viene inteso molto, molto bene da Francesco, missione uguale fare comunità tra la gente, non far venire la gente in comunità, ma fare comunità tra la gente. Il mio linguaggio si capisce? Posso continuare così? Sì? Datemi qualche segno di risurrezione. Allora, fare comunità tra la gente, riconciliarsi, progetto, sia capacità di guardare avanti attraverso degli obiettivi comuni e condivisi. Quando io parlo di progetto, parlo di obiettivi comuni e condivisi. Questo per capirci. Territorio, ossia l'habitat, no? Il territorio fin dall'inizio delle unità pastorali è stato percepito come il luogo teologico, il luogo di Dio, il luogo in cui Dio ci interpella per annunciare l'Evangelo. Sono queste unità pastorali, si possono chiamare anche comunità pastorali, comunità sacerdotali, dipende dal posto in cui vengono sviluppate, sono la coniugazione di questi quattro elementi. Allora, che sono anche gli elementi che si devono coniugare in una parrocchia, no? Non è che questo sia un dato super, no? Solo che qui il discorso è che sono coniugati insieme, devono essere coniugati insieme. I vescovi italiani hanno indicato tre tipi di motivazioni. Le motivazioni sono molto importanti perché le motivazioni ci orientano su una strada. La prima è teologica, realizzare concretamente la spiritualità di comunione. Guardate che la formulazione è voluta, non fare dei discorsi sulla spiritualità di comunione e poi rimanere divisi, no? Ma realizzare concretamente, con dei piccoli gesti, dei piccoli passi, questa spiritualità, ad esempio attivando la cooperazione fra ministeri e servizi, nella prospettiva di attuare il progetto del Regno. Noi siamo chiamati tutti a cercare di attuare, di collaborare per attuare il progetto del Regno, che è il progetto di Gesù. Seconda motivazione è di ordine ecclesiologico. Il Vaticano II ha prospettato come immagine di Chiesa di riferimento l'immagine della Chiesa comunità soggetto di pastorale. Chi è che fa la pastorale è la comunità, quindi l'insieme delle diverse vocazioni, dei diversi ministeri e dei diversi servizi. Verso una pastorale d'insieme, no, pastorale d'insieme non vuol dire, vuol dire che ci si mette insieme sulla stessa strada, non vuol dire che tutti fanno la stessa cosa nello stesso momento con lo stesso sistema. Questo lo considero molto importante perché alcune diocesi sono fallite proprio perché hanno voluto fare a tutte le parrocchie nello stesso momento le stesse cose. Cosa assurda. Cosa assurda. Terza motivazione è di ordine riguardo il clero. La situazione del clero, molto probabilmente voi in diocesi non siete piazzati male come siamo piazzati noi a Torino, no, eccetera. Anzi, voi avete esportato il clero. A Torino c'è un gruppo di sacerdoti bravissimi, no? Non sono io a dovervi ringraziare, ma vi ringrazio lo stesso perché sono persone bravissime, ci conosciamo, siamo amici, no? Ma in molte situazioni il clero sta veramente diventando un problema. Un problema perché quantitativamente diminuito, sono aumentati gli anni di età e le vocazioni sono scarse, non so come sia da voi, da noi è così, no? E questa è stata una questione molto importante che i vescovi subito hanno sottaciuto, ma che è stata una questione scatenante e che oggi, come vedremo nel piccolo racconto storico, continua ad essere una questione importante. In una parola sola, che cosa sono queste unità pastorali? Si tratta di progettare insieme, quindi progetto uguale obiettivo, darsi degli obiettivi comuni, condivisi e concreti, 3C, no? Comuni, condivisi e concreti. Non è detto che se sono comuni siano condivisi, se sono condivisi siano comuni, no? Bisogna mettere insieme tutto e soprattutto concreti, praticabili. Ad esempio, io non posso permettermi di mettermi come obiettivo questo: vogliamo costruire una comunità. L'obiettivo costruire una comunità dice tutto ma non dice niente, no? Va bene? Cosa vuol dire costruire comunità? Se ciascuno di noi adesso si mettesse a dire cosa vuol dire costruire la comunità, avremmo delle cose diversissime, no? Se non in contraddizione certe volte. Allora bisogna essere molto concreti, ad esempio. Vorremmo costruire la comunità e il primo obiettivo che ci proponiamo è stabilire le relazioni fra coloro che lavorano in parrocchia, ad esempio. Vedete che è concreto questo, o no? Mi state guardando allucinati, state per crollare, no? Siete ancora... Siamo solo all'inizio, coraggio. La risurrezione non è proprio vicina, bisogna aspettare un po'. Allora, progettare insieme le nuove forme di parrocchia, a partire dalle necessità del territorio, è qui la svolta. Non a partire dalla parrocchia, ma dalle necessità del territorio. Perché? Perché è la realtà umana che interroga la parola, no? E la parola risponde alla realtà umana, si può procedere nei due sensi, no? Però bisogna partire dalle necessità del territorio. La parrocchia oggi si mantiene in vita, andate a vedere la Gaudium, l'Evangelio Gaudium numero 28, si mantiene in vita se la parrocchia vive in mezzo alla gente, e quindi se vive in mezzo alla gente vuol dire che parte dalle necessità della gente, in comunione per la missione. Storia e sviluppo, gli inizi, 1993 ad Assisi, posso dire che io c'ero, come nei concerti, no? Io c'ero, abbiamo cominciato insieme allora, no? Ad Assisi si tenne un convegno che sarebbe entrato nella storia del rinnovamento della parrocchia, perché? Perché cosa non facile, no? Si sono messi insieme dei vicari generali. Voi sapete che i vicari generali mica si muovono tanto, no? Vicari generali, vescovi, responsabili della pastorale delle diocesi, no? Ma si sono trovati insieme a chiedersi in che modo possiamo rispondere alle necessità di oggi attraverso una parrocchia rinnovata. 1993, qualche esperienza era già cominciata nel 1992, quindi vuol dire che sono circa 25 anni, no, che c'è questo discorso nel nostro paese. Per la prima volta un'assemblea così qualificata e interessata si riuniva per cercare di connotare meglio il significato del rinnovamento della parrocchia attraverso la forma iniziale delle unità pastorali. Il fenomeno non è prettamente italiano, già la Chiesa francese e le altre Chiese europee, quali quella belga, tedesca e spagnola, almeno da 4-5 anni avevano già iniziato questi percorsi qui. La Francia, voi sapete che ha subito delle batoste molto più grosse dal punto di vista, no, dell'evangelizzazione, eccetera, quindi ha dovuto attrezzarsi molto prima. Io conosco una piccola sorella di Gesù, meglio una piccola sorella del Vangelo, che arriva da Saint-Denis e racconta che lì veramente i preti si trovano col lanternino, come si dice, no? E per fortuna è nato tutto un movimento di laici che è molto interessante, no? E che quindi fa crescere, è diventata un'opportunità più che un flagello. Tratti rilevanti di storia, si è parlato per la prima volta di unità pastorali in un intervento al Consiglio Pastorale della Diocesi di Trento di Giuseppe Capraro, che era un prete, ricercatore trentino, a cui è seguito un articolo su Avvenire intitolato Quando i preti saranno pochi. Secondo voi i vescovi, quando hanno letto questo articolo, cosa hanno fatto? Ditemi qualcosa, ti prego. Cosa hanno fatto? Sono andati in crisi, no? E già, ed è lì che poi è venuto fuori il famoso Assisi 1993, no? Qualcuno ha detto, se non mettiamo barriere su questo, finito, no? Eh sì. E questo è stato il motivo scatenante, riconosciuto e poi sottaciuto. Perché? Perché si è sparsa una notizia che se andava avanti solo come risposta alla mancanza di preti non sarebbe funzionato il sistema. Allora si è entrati dentro un'altra motivazione che non esclude questa, ma che è importante, cioè costruire una parrocchia che sia comunione missionaria, mettendo insieme delle diverse risorse sul territorio. La motivazione percepita fin dagli inizi come generatrice di percorsi nuovi, di cooperazione, di corresponsabilità fra parrocchie, è stata la presa di coscienza del calo del numero dei preti. In seguito, quasi subito, si è insistito su un modello di chiesa, comunione missionaria, e sulla, ci manca un L, progettualità in relazione al territorio. Quindi si è partiti su due linee, comunione e progettualità. Perché? Interessante il motivo, perché come si fa a costruire comunione se non c'è un riferimento comune che mette insieme le differenze? Ricordiamoci che la comunione non è fare tutte le stesse cose non nello stesso momento, ma è unificare le differenze. Lettera ai Corinti, no? Andate a vedere questi percorsi ecclesiologici. Le prime esperienze sono del 1992, sono partite le esperienze prima degli incontri e si sviluppano nelle chiese di Assisi, Asti, Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino, Vicenza e Novara, eccetto Vicenza che sta per riprendermi sempre un percorso. In tutte le altre diocesi non ci sono più le unità pastorali, no? Si sono cominciate, sono andate in crisi, no? Si stanno però ripensando, e questo è capitato in molte diocesi italiane. Uno dei motivi per cui è venuto questo è che sono partiti troppo in quarta, no? E non avevano calcolato bene le risorse, un po' presi sull'ala dell'entusiasmo, un po' spinti dai vescovi. Ad orientare il cammino e a coordinarlo fin dagli inizi è stato il Centro di Orientamento Pastorale COP di Roma, attraverso una serie di convegni e seminari che hanno preceduto Forlì 1990 e seguito l'evento Bertinoro 1999, Cassano Murge, Anagni, fino ad Assisi. Nel 1996, questo è un dato interessante, la Commissione Presbiterale Italiana ha discusso il tema, no? Cioè si arriva già ad un ambito più ampio, no? E vicino al Magistero, ha discusso il tema e sono state avviate le prime ricerche, quella di Grolla nel 98 e quella che ho fatto io nel 2010. Dal 2010 adesso non si sono più fatte ricerche, quindi probabilmente sarebbe interessante rimettersi a lavorare un po' in questo senso. Oggi sono diffuse in oltre la metà delle diocesi italiane, le diocesi italiane, se ricordo bene, sono 227, no? Quindi oltre la metà, però sono diffuse con la logica del parto, no? Cioè un figlio, no? Poi questo figlio viene lasciato, se ne fa un altro, no? Non troppo per carità, no? E intanto si fa crescere gli altri, cioè pensando alle unità pastorali come alle comunità pastorali, eccetera, bisogna pensare alla vita, no? Alla generatività come la vita. Non tutte le nascite sono riuscite, qualcuna abortisce un po', no? Ma l'importante è riprendere, imparare dall'esperienza e andare avanti. Altri hanno lasciato e non ripreso. A Castellammare di Stabia, ad esempio, per farvi un esempio, si era cominciato quasi subito, poi si è lasciato, il nuovo vescovo ha ripreso in mano le cose, sono partiti molto più rimotivati e quindi è stato interessante, l'ho potuto seguire, quindi ve lo posso dire. Altri hanno ancora lasciato e ripreso rinnovando le motivazioni, facendo scelte più mature e condivise. Guardate che il fatto che una unità pastorale non regga non vuol dire che sia il fallimento, assolutamente. Sono delle opportunità che vanno vissute come opportunità per riprendere un cammino, rimotivarlo meglio, no? La fretta non è mai stata una buona consigliera. Io so che voi non avete fretta, andate da, ci fate benissimo, perché potrei raccontarvi di altre diocesi, che Torino ad esempio, che ha cominciato subito, Cardinal Poletto, uno dei fautori di questo discorso, ha cominciato subito su tutta la diocesi con un vescovo ausiliare che girava tutte le parrocchie per far tutti nello stesso tempo le stesse cose, e ha fatto una crisi grossissima. Adesso, dopo un po' di anni, ci stiamo riprendendo un po' da questa crisi e stiamo cercando di capire, no, come muoversi. Quindi, se posso permettermi, vi prego, no, non acceleriamo troppo. Nel frattempo, vista la diversità di realizzazioni, pur sulla stessa fonte ispiratrice, oggi si parla di nuove forme di comunità, ve l'ho già detto, no? A Milano, ad esempio, si parla di comunità pastorali. L'esperienza milanese è un'esperienza molto alta, e molto difficile, perché è nata prendendo un insieme di parrocchie, togliendo tutti i parroci, mettendo un parroco nuovo e tutti i parroci di prima viceparroci. Voi capite che, no? Insomma, c'è qualche problema in un'operazione del genere. Uno che ha sempre fatto il parroco, adesso dire no, ci sono dei problemi. Poi ci sono le famose comunità sacerdotali, dove l'enfasi è fatta sui sacerdoti. Ho conosciuto la settimana scorsa a Vercelli, nella diocesi di Vercelli, un gruppo di sacerdoti giovani che hanno fatto unità pastorale, ma anche hanno condividono l'abitazione, condividono il pasto, eccetera. Non è detto che debba essere così, i sacerdoti diocesani non sono dei religiosi, no? Però certo l'input che viene da questo è molto interessante, perché la gente che vede i preti che vanno d'accordo e si vogliono bene, no? Continuate voi. Sono in atto inoltre tentativi di vita comune del clero diocesano assai significativi e con alterne vicende. Perché dico alterne vicende? Perché esperienze che conosco io, quando i preti pensano di essere amici e si scelgono perché sono amici, poi dopo diventano nemici nell'attività pastorale, no? Ve l'ho buttata lì, capitemi cosa voglio dire. Quindi il criterio non è solo noi siamo amici, perché nell'unità, nella pastorale, poi si compete, no? Uno riesce di più a tutti meno, e lì cominciano l'amicizia, usiamo un eufemismo, no? L'amicizia continua ad essere amicizia, ma fatica, no? Ci sono tre movimenti che hanno caratterizzato lo sviluppo dell'unità pastorale in Italia, che sono degli movimenti standard e che ci dicono il cammino. Il primo è il momento della necessità, quando si capisce, no, che c'è bisogno di mettersi sotto, no, di acquisire delle motivazioni, di provare di stabilire i confini, no, delle parrocchie, e di fare qualche piccola iniziativa insieme. È un momento di assaggio, no? Per vedere il centrocampo come funziona, 4-4-2, non so, queste robe qua, stare attenti, perché si studiano, eccetera. La seconda fase, che è quella in cui si trovano di più oggi le parrocchie, le unità pastorali, è la fase della cooperazione, dove si tratta di fare insieme delle cose. Attenti, uso un'espressione, fare insieme delle cose, su ambiti, su servizi, e anche di coordinare ad esempio gli ore delle messe, no? Le cresime, tutte queste robe qui, le sacramentalizzazioni, no? Le consulenze, eccetera. Questa seconda fase è un cammino avanti, non facile, non indifferente, ma questa seconda fase è connotata dalla stabilizzazione delle cooperazioni, stabili o occasionali. Cioè, dice, noi abbiamo stabilito che facciamo la pastorale giovanile insieme, no? La catechesi insieme, eccetera. Attenzione, non cadete nella trappola di tirar via i giovani dalle parrocchie per metterli in una super parrocchia, mi raccomando, per piacere. poi possiamo discutere, no? Ma i giovani devono ritornare nelle parrocchie, no? Seppur formati in un ambito molto più ampio, parlo dei giovani ma parlo anche delle famiglie, ad esempio, no? Dei catechisti, Terzo è l'optimum, il paradiso dell'unità pastorale, che sarebbe la progettazione o la fase progettuale, cioè non preoccuparsi di fare le cose insieme, di fare delle cose insieme, ma cercare degli obiettivi comuni e condivisi, intorno ai quali fare delle azioni insieme. Carissimi, è molto diverso il terzo punto dal secondo, avrete inteso senz'altro, perché per attuare il terzo movimento bisogna condividere degli obiettivi, no? Per fare delle cose insieme non è necessario condividere gli obiettivi, o no? Vero? Basta condividere l'iniziativa, ma il condividere un'iniziativa non vuol dire aver interiorizzato i motivi. È troppo difficile? No, ci capiamo bene, no? Cioè, solamente se noi condividiamo ciò che vogliamo raggiungere, condividiamo i motivi che ci spingono lì, e questo è concretizzabile, noi siamo motivati a fare insieme delle cose, anche se costa sacrificio, no? Anche se bisogna... Allora questo è il punto più alto delle unità pastorali, e adesso vi dico anche come stiamo... Dico anche poi in che percentuale questo discorso è stato realizzato. Intanto però voglio farvi ascoltare la parola dei vescovi italiani, i quali si sono mossi su questo argomento nel documento Nota Pastorale, il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia, quando hanno detto, hanno affermato, e questo è stato di aiuto, no, per certi versi, le parrocchie non possono agire da sole, ci vuole una pastorale integrata. Vi siete mai chiesti perché le parrocchie non possono più agire da soli? Ve lo siete già chiesti? Ogni tanto vi do una sveglia, io ogni tanto vi faccio intervenire così. Ragazzi, vi siete già chiesti, ragazzi è un modo di dire, vi siete già chiesti perché? Ma come si fa ad agire da soli quando buona parte dei miei parrocchiani sono sparsi su un territorio che è molto più ampio, no? Non è vero? Soprattutto nei paesini piccoli i ragazzi vanno, sono del tuo paese ma vanno a scuola a 10 km di distanza e si formano degli amici lì, no? Ti pare? Cioè è la logica della socializzazione che è cambiata, no? E che ci chiede questo cambio, Allora, le parrocchie non possono agire da sole, ci vuole una pastorale integrata in cui nell'unità della diocesi, abbandonando ogni pretesa di autosufficienza, le parrocchie si collegano fra loro. Sto dicendo una cosa che può sembrare apalissiana, ma nella pratica non lo è, è difficile, ma mica semplice, no? Con forme diverse a secondo delle situazioni, il criterio è la situazione concreta in cui vivi, non la teoria astratta. Dalle unità pastorali alle vicarie o alle zone. Ci sono delle diocesi, mi sembra che anche voi avete mantenuto le zone, no? Ma attenzione che più strutture mantenete, più burocratizzazione mettete in atto, diventa un gran macello alla fine, no? Perché si vive di incontri da una parte e dall'altra, no? Bisogna stare un po' attenti su queste cose. Comunque, valorizzando la vita consacrata ai nuovi movimenti, ecco, dentro all'unità pastorale bisogna inserire tutte le risorse che ci sono. Le religiose e i religiosi possono dare un contributo qualora lo vogliono, ovviamente, no? Molto grande. E anche i movimenti, è cambiato il rapporto dei movimenti con la parrocchia, dopo che i movimenti. Secondo me va meglio, ci si scambia di più. Conosco ad esempio delle esperienze, io conosco di più le esperienze del movimento di Focolare, ad esempio, dove delle persone che sono ben dentro il movimento sono anche disponibili a vivere la vita della comunità parrocchiale, a mettersi dentro, però attenzione, se voi tirate dentro queste persone su delle attività, la cosa non funziona, bisogna tirarle dentro su degli obiettivi, perché ciascuna ha il suo modo di capire l'attività, no? Quando voi parlate di famiglia, agente del movimento, lo intendi in un certo modo, no? così di nuovo mezzo dello spirito, no? Quindi bisogna proprio prendere bene questo. È finita l'epoca della parrocchia autosufficiente, almeno sulla carta, sul PowerPoint. È ancora una pastorale integrata che unisce insieme il radicamento locale con la capacità di aprirsi ad una visione più ampia, ad una rete di sinergie, la parola magica è sinodalità, no? Costruire in sinergia. Non so se, non mi ricordo più se ve l'ho scritto sul PowerPoint, ma vi racconto una cosa, che un parroco del Bergamasco, che scrive su una rivista che è intitolata la rivista del clero italiano, no? Carrara mi sembra si chiami sto prete, che ha scritto un articolo, racconta questo fatto, racconta che un personaggio in vista dell'ambiente della scuola cattolica, no? Gli viene a dire: guarda che le scuole cattoliche sono in crisi, no? Mancano gli allievi, no? Ognuno non riesce più a rifiatare perché il governo, tutte queste cose qua. E però dice che ha anche sentito che circolava nell'ambiente della scuola cattolica una battuta che lui riproponeva. Molti membri della scuola cattolica dicevano: è meglio morire da soli che vivere insieme. Avete afferrato il concetto? È meglio morire da soli che vivere insieme. Cioè ciascuno dice: io sono nato, muoio, è finito, piuttosto che mettermi insieme ad un altro, no? Ma scherziamo. A cosa serve? Perché morire da soli quando si può vivere mettendosi insieme, no? Quali sono i nodi principali? Allora, da una prospettiva positiva, sono gli stessi identificati da voi nella commissione. Ho visto con molta attenzione questi testi, no? È fatto molto bene questo documento. E la cosa più bella è l'incontro fra persone, la cosa più bella fra le cose belle è l'incontro fra i preti. I preti che mangiano insieme ogni tanto, senza scannarsi, ma scannando il pollo, va benissimo, no? Ho fatto una battuta scema, chiedo scusa, no? Ci sono dei reverendi qui. Comunque, trovarsi. Un vescovo, conosco bene un vescovo di Vercelli, un mio carissimo amico, ha dovuto lavorare 2 anni per convincere i preti di andare 4 giorni al mare a Bordighera. Capito? Io sarei andato anche subito, 2 volte, 2 turni, no? Ma perché? Però adesso che ci vanno sono contenti, no? Quindi vuol dire che dobbiamo introdurre delle, no? Mi capite? Essere un po' insistente, questa è una bellissima cosa, è bellissimo. E quindi la prima fra le cose belle è far incontrare il clero, far condividere il clero. È nato all'interno di questo movimento veramente. Anche i tentativi di vita comune, anche momenti di preghiera insieme su una vita comune, secondo me questa è una delle cose più, non secondo me, secondo la storia più, è una cosa più bella. Altre esperienze positive sono la stabilizzazione di una comunità quando manca il parroco, quando il parroco lascia, no? Che cosa fa un parroco che lascia e se ne va, no? Beh, per forza se ne va, lascia, no? Ma quello che viene dopo cosa fa? Ditelo. Eccolo, avete già capito tutto, no? Per cui bisogna tentare di stabilire, no? Tanto non nessuno fa la spia di vostri palci, siate sereni, no? Dite tutto, no? E nessuno, ragazzi, ma nessuno che, no? Arriva lì e dice: oh no, da adesso in avanti comincia il diluvio, no? C'è via tutto, e c'è la colomba della pace che aleggia sul coso, ma santo cielo. Dimenticando una cosa, è che le comunità restano, i ministri passano, questo è il problema, no? Che le comunità restano, e se la comunità tutte volte che cambia un prete deve incerottarsi per ripartire, no? Andiamo fino al male. Allora, maggior senso della Chiesa particolare, è cresciuto anche questo, un laicato più motivato e aperto, si dice, ma non sono tanto convinto, che le difficoltà più grosse vengono dai preti dell'unità pastorale. Secondo me anche molti laici sono campanilisti, e sono anche un po' clericali anche loro, solo che quando il laico, non sparatemi addosso, comunque quando il laico è clericale, è più clericale il prete clericale, no? Perché non vogliamoci bene lo stesso, no? Però il problema è questo, Non manca una questione ancora da affrontare in modo compiuto. Qual è il ruolo dei ministri ordinati e quello dei laici? Un prete non può più pensare di fare il prete come faceva 30 anni fa, o 20 anni fa, o 10 anni fa. Non è possibile. Non è possibile. Cioè, lo si fa, ma siamo fuori, no? Il prete deve sempre diventare di più la guida della comunità e non l'accentratore di servizi, no? Sempre di più la guida e la capacità di mettersi in rapporto con la gente, questo è importante, secondo quel che suggeriscono le unità. La persistenza di un certo clericalismo, bisogna stare attenti, definire bene quale laico in rapporto alla realtà sociale e culturale. Cioè, qui non si può mettere un laico qualunque dentro, al sistema. Bisogna mettere un laico che abbia una visione di Chiesa, perché altrimenti non sta in piedi, no? Lo si frustra, lo si distrugge, no? Perché la prima tensione cosa fa? Io vivevo meglio quando non facevo queste cose, quindi, no, me ne vado, no? Vabbè. Soprattutto decidersi a progettare insieme, passo dopo passo, ma con continuità. Allora l'idea che io vi lascio è andare sulla stessa strada, anche quando cambiano i parroci, i moderatori, ma accettare di avere dei passi diversi, accettare di avere dei passi diversi, ma sulla stessa strada. Armonizzare le competenze, poi qui viene fuori un problema grosso, armonizzare le competenze fra consiglio pastorale parrocchiale e consiglio di unità pastorale o equipe di unità pastorale. Questo è un problema non risolto ancora bene, no? Una questione è questa: in certi casi sembra che funzioni bene che i rappresentanti del consiglio, un rappresentante o due dei consigli pastorali di una parrocchia, confluiscono nell'equipe, no? E quindi dall'equipe alla parrocchia e dalla parrocchia all'equipe. Ma se ci sono ancora in mezzo altre strutture diventa un macello. È difficile, no? Andare avanti. Anche questo è un problema che non si è ancora risolto bene, anche perché cosa succede? Non tutte le parrocchie hanno i consigli pastorali, quindi chi mandano? No? E non tutte le unità pastorali sono arrivate al momento in cui fare un'equipe, no? Di animazione, non so come la chiamate voi, no? Consiglio di unità pastorale, non so, ma la solfa è la stessa. Necessità del cambio di mentalità, io insisto molto su questo, Il cambio di mentalità è una questione decisiva, Il cambio sta dall'autosufficienza alla condivisione, questo è il grande cambio, questo è il grande passo. Soprattutto i pastori fanno fatica, anche perché siamo in un tempo in cui il Vaticano II sembra morto e sotterrato, Lo citate il Vaticano II voi? Non dice bugie, mi raccomando. I vostri preti vi parlano del Vaticano II, state zitti, non rispondete. Cioè, è talmente dato per scontato che non ne parliamo più, no? Quante volte un vescovo ci ricorda che esiste un Vaticano II? Il vescovo ha molte cose da fare, quindi. Allora, soprattutto i pastori fanno fatica, Perché? Perché la situazione pastorale oggi è piuttosto fluida. E qui io spezzo la lancia in favore dei miei confratelli, perché è vero, Noi stiamo vivendo in una situazione in cui i modelli di prima non funzionano più, ma non sappiamo bene da che parte andare, Siamo onesti, no? Non lo sappiamo bene da che parte andare. Adesso c'è questo Papa, andiamo dietro a questo Papa, no? E va benissimo, però il problema non sta lì, è qualcos'altro, no? E quindi siamo in una situazione difficile. In più cosa succede? Che i preti sono gravati, no? Di oberati, forse da voi no, ma da noi sì, e succede che sono sempre tesi, quindi il bisticcio è facile, no? non si ha più tanta pazienza, no? E loro le cose vanno avanti un po' così ed è difficile veramente. I laici in non pochi casi risultano ancora molto campanilisti, proprio prete, propria messa. Io sono parco di parrocchiette estese, no? Avete sentito parlare di Passeranno Marmorito voi? Faletti, vi dice niente Faletti? Faletti aveva inventato tutta la sua fama su Passeranno Marmorito. Vi ricordo quando siamo andati a Roma a un convegno, eravamo al Foro Romano con Passeranno Marmorito scritto, tutta la gente si girava a vedere Passeranno Marmorito. E Aramengo, sapete cosa vuol dire ti mando da Aramengo? Sì, io sono parco di Aramengo, no? Quindi sono sistemato bene, no? Nelle mie parrocchiette, no? Ci sono più chiese che credenti, no? Nelle mie parrocchiette i vecchietti mi dicono: ma Don Giovanni, ma il preve, noi non opiniamo il preve. Scusate, sto parlando piemontese. Non abbiamo più il prete, non abita più il prete. Noi vogliamo il nostro prete, il nostro prete. No, non so se capita anche da queste, forse da voi no, perché siete più avanti nel percorso, no? Ecco. Meno male. Allora, ci sono tre grandi nodi che vi consegno, sono verso la fine, arrivo. Ancora 5 minuti me li concedete, me ne frego 2, facciamo 7. Allora, l'immagine di chiese e di comunità, bisogna stare attenti che questo è un punto critico. Che tipo di chiesa sto costruendo? Se voi doveste rispondere a questa domanda, cosa dite? Non rispondete mai alle mie provocazioni, no? Mai, vi prego, sono diaboliche. Allora, che tipo di chiesa stiamo costruendo con le nostre unità pastorali? La parola di Dio offre tre tipi di chiese, almeno, no? La chiesa degli Atti degli Apostoli, dove tutti andavano d'accordo, nessuno bisticciava, no? Avete presente? E questa però è smentita dalle chiese di Paolo. Paolo bisticcia tutti, no? Carismi, non carismi, no? E lì c'è un macello, no? No. Poi sono anche la chiesa di Antiochia, dove c'era Anania e Saffira. Cosa facevano Anania e Saffira? Fregavano i soldi, no? Oh, se registrate queste cose, che il Signore benedica, mi raccomando, non scrivete così, poi quando ci traducete, no? Don Cesare, mi raccomando, che ci dice un registratore, mi rovina gli ultimi giorni di resistenza. Allora, occhio che non tutti i modelli di chiesa sono uguali. Secondo voi esiste la chiesa degli Atti degli Apostoli, dei primi Atti degli Apostoli? È un sogno bellissimo che bisogna coltivare, per carità, che bisogna coltivare, ma una direzione di marcia, no? È una direzione di marcia, dove la comunione c'è, dove tutti pregano, dove partecipano all'eucaristia, dove chi è in difficoltà non ha problemi perché tutti sono pronti, no? Ragazzi, è stata smentita dagli stessi Atti degli Apostoli, no? Una cosa così. Quindi cerchiamo di essere coi piedi per terra, cioè di vedere che tipo di chiesa vogliamo costruire. No? Allora, se vogliamo costruire una chiesa in cui si accolgono le differenze attorno a un progetto comune, attorno a un obiettivo comune, non mancano le difficoltà, no? Non mancheranno le diversità, no? Non mancheranno i momenti di tensione, no? Ma allora c'è uno spirito più grande che opera in questa chiesa. Non mi fermo, ma mi capite cosa vi voglio dire. Secondo, un altro punto critico è l'appartenenza ecclesiale. Fino a poco tempo fa uno apparteneva ad una comunità perché? Perché? Ecco, perché abitavo quel territorio lì. Ora uno può appartenere a una comunità senza abitare quel territorio lì, o no? Allora è cambiato il senso di appartenenza della comunità, ad una comunità. Oggi il senso di appartenenza alla comunità è dato da due o tre cose di me. Primo, condivisione dei valori. Condivisione dei valori. Cioè, quale comunità, quale Cristo, quale uomo, quale cristiano, no? Secondo, avere relazioni, la gente non va più in nessun posto se non dove incontra la possibilità di relazionarsi. Terzo, essere riconosciuto come persona. Cosa vado a fare lì se nessuno mi, dite voi, no? Proseguite il ragionamento, no? Cosa vado a fare lì? È cambiata la storia. Voi sapete che le ultime ricerche sul mondo dei giovani, no, che sono state fatte dall'Università Cattolica di Milano, l'Istituto Toniolo, non so se siete a conoscenza, Dio a modo mio, mi sembra sia il titolo, no, di questa guerra, dicono esattamente questo, a me fa molto riflettere, che ai giovani gliene importa poco della Chiesa istituzione, proprio niente. No? Non gliene importa niente, non riescono neanche a capirla, no? Ma gli importa di quelle persone delle istituzioni che sono capaci di stabilire dei rapporti personali con loro, no? Non si ricordano tanto degli insegnanti del catechismo o del prete che sta all'oratorio con loro, quando si ricordano, no? Mi capite cosa voglio dire? Allora qui l'unità pastorale è in un terreno grande, per giocare l'appartenenza. Hanno un terreno grande. Va bene. Terzo, la formazione. Ora non si può più pensare di formare la gente come siamo stati formati noi, no? Cioè a base di dottrina, di tomi, non è vero? Al di sopra delle nostre teste, no? Bisogna mettere al centro la persona, la sua esperienza, no? E formare delle persone partendo dalla esperienza e confrontandosi con i valori e confrontandosi in modo da fare delle scelte comuni e condivise. Questo è il processo educativo nuovo. Non si può più andare avanti su queste piste. Criteri orientativi. Adesso sono alla fine, e sono veramente alla fine. Sono 5 minuti sono passati, ve ne frego 2, forse 3, no? Ma basta. Allora, passare dalla collaborazione alla progettualità, l'avete già inteso anche voi, no? Cioè, non basta fare delle cose insieme, che è già una bella cosa, ma bisogna darsi degli obiettivi comuni e condivisi. Questo è il movimento che si desidera attuare e che già è stato attuato in circa nel 50-55% delle diocesi italiane. E il numero non è mica poco, se nel 2010 era così, adesso sarà un po' cambiato. Ed è desiderato dal 45%, vuol dire che è vero il discorso, cioè che si sente, no, questa necessità. Bisogna andare in quella direzione lì, non fermarsi a fare delle cose insieme, perché a lungo andare non resiste l'unità solamente facendo delle cose insieme. La collaborazione si esprime pienamente non nel fare qualcosa insieme, ma nel condividere degli obiettivi, l'ho già detto. Passare dal pluralismo all'unità. Allora qui vi lascio delle domande. Si sta costruendo, si sta superando la mancanza di clero, costruendo responsabilità più ampie e collaborative, no? Oppure si piange sul clero che non c'è, no? Bisogna far diventare la mancanza di clero un'opportunità educativa, no? Un'opportunità di crescita della comunità. Si cerca di mettere in campo risorse attraverso adeguati processi formativi. Non si può immettere in questi processi qualunque persona, purché sia di buona volontà, non funziona mica così. Si cerca di rendere le unità pastorali sempre più luoghi, ossia esperienze generativi dell'annuncio del Vangelo e di vita comunitaria. Cioè ci ricordiamo che siamo insieme per annunciare meglio il Vangelo, no? E per vivere meglio la dimensione comunitaria, non per spot di altro genere, sostanzialmente il discorso è quello. Si parte dal territorio come luogo teologico per qualificare meglio il servizio pastorale. Questo sembra essere ancora il punto debole, no? Di tutto il sistema. Pur essendo uno dei 4 punti auspicati di cui vi ho parlato all'inizio, tuttavia questo è quello che fa più difficoltà, no? Non per niente il nostro grande Papa continua a insistere sulla missione, sulla missione, sulla missione. Territorio è questo discorso qui. nell'elaborazione del pluralismo si riconosce l'autorità ministeriale della Chiesa, oppure si ragiona in un altro modo, si dice noi siamo quelli che lavorano qui e noi decidiamo di andare avanti o no. C'è un vescovo, c'è una chiesa particolare in cui noi siamo tutti immersi. Va bene. Passare ad un significato nuovo di appartenenza, questo ve l'ho già detto, no? Condivisione dei valori, relazione, riconoscimento delle relazioni e quindi costruire dei luoghi in cui la gente dica io mi trovo bene qui, ma non mi trovo bene perché c'ho il gruppo degli amici, ma mi trovo bene perché qui ciò che si dice si cerca di farlo. Lo ripeto per coloro che si mettessero in ascolto in questo momento, perché qui ciò che si dice si cerca di farlo. Allora io mi trovo bene, no, con queste persone. Passare ad una formazione condivisa, vado veloce, bisogna togliersi dalla testa che ogni parrocchia si forma i suoi laici, non ha nessun senso, no? E non si riesce più a fare questa operazione qui, perché le esigenze superano le risorse che ci sono in una parrocchia e anche per il modello di chiesa che c'è. Occorre interagire con gli uffici diocesani, occorre interagire con le risorse e poi vi offro un'opportunità. E formare dei laici che siano coordinatori di ambiti, non formare solo il catechista, ma formare il coordinatore dei catechisti dell'unità pastorale, non il liturgista, ma il coordinatore dei liturgisti, mi spiego, no? In maniera che il coordinatore, essendo una figura laica, rimane quando c'è il cambio, no, delle figure ministeriali, rimane e può continuare a portare avanti un discorso, altrimenti il rischio è sempre quello che ci eravamo detti prima. Poi è chiaro che è necessario, ma voi ce l'avete questo discorso nell'equipe che segue tutte le vostre unità. Lo stile, l'amitezza. L'amitezza è lo stile della vera condivisione, perché è la capacità di essere più forti della propria forza. Pensateci su questa espressione, più forti della propria forza, l'amitezza, e più liberi della propria libertà. L'amitezza è la potenza di Gesù di Nazareth, è ciò che mette insieme singolarità ed alterità, quindi non mettiamoci lì a sparacannonate, no, eccetera, mettiamoci lì con determinatezza, ma con mitezza. Ecco, e alla base di tutto, carissimi, permettetemi di insistere su questo, c'è questa convinzione che la resurrezione del Signore produce in ogni luogo germi di un mondo nuovo. Anche adesso. Anche se vengono tagliate, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia, perché Gesù non è risuscitato in vano. Quando siamo in crisi, no? Ripensiamo un po' a queste parole, Gesù non è risuscitato in vano, eh? Io sto battendo la capoccia contro il muro, ma lui è all'opera, no? E le sorprese sono veramente grandi. Allora, ecco la conversione pastorale, pensando che ciò che noi viviamo è un'opportunità irrepetibile. L'incontro di questa sera non ci capiterà più, no? Noi possiamo andarcene a casa, fare tutto quel che vogliamo, ma se non portiamo frutto, questo incontro non capiterà più, come tutti gli altri della vita, no? Quindi accogliere l'occasione irrepetibile che ci viene data. E qui, no? Ci sono i due, no? E i due siamo noi, no? Siamo tutti noi. La nostra forza viene dalla parola e dal pane. Allora l'augurio che ci facciamo è, carissimi, ritorniamo a Gerusalemme nelle nostre, magari dopo un po' di dibattito, no? Ma ritorniamo a Gerusalemme, cioè ritorniamo nelle nostre comunità come i due discepoli di Emmaus, dicendo che il Signore è risorto e cammina con noi. Il suo spirito opera nella storia anche oggi. Grazie. Io ho pregato più di 2 minuti. Chiedo scusa, ma... Ok. siete ancora vivi, no? Quindi
e diciamo grazie anche a noi per il percorso, un po' l'inserimento nel cammino della Chiesa italiana, le motivazioni, e mi sembra diversi spunti, ecco, che logicamente non è che sarà motivo anche per noi del pro. Adesso la apriamo alle domande, se qualcuno ne raccogliamo alcune. Poi non...
Ma la vostra esperienza cosa vi dice?
C'è
della
luce?
Sì, dai. C'è la luce, che bisogna vedere sta sala che è bellissima. La vostra esperienza che cosa vi dice? Se voi doveste fare il punto, cosa dite voi? Dite tutte cose che si possono dire, no? Anche quelle che non si possono, dite ciò che pensate.
E arrivano dopo, stanno cedendo, hanno bisogno di luce.
Cosa ne pensate? Prego.
Innanzitutto grazie per la riflessione. Io volevo chiederle, il clericalismo soprattutto da parte dei laici è ancora molto forte, come superare e educare a una partecipazione più attiva e attenta anche quando non c'è il sacerdote?
Devo rispondere subito? Rispondiamo subito, così vivacizziamo l'ambiente. Allora, secondo me c'è una strada sola: affidare delle responsabilità in prima persona. È stupito da questo, no? Sì. È questo il punto. Cioè, il Papa dice che il clericalismo è un tango, e il tango si balla in due. È chiaro, no? È un gatto che si morde la coda lì, secondo me, no? Quindi, adesso al di là delle battute, per carità, lo faccio per arrivare un po', il tono serale, no? Attenzione che secondo me un laico non è più clericale del prete se il prete non l'ha immesso in questo giro lì. Perché abbiamo fatto un po' di anni fa una ricerca sul laicato italiano, e il risultato che cosa? Che c'è una certa percentuale di laici, no? Che ragiona così, dice: don, dimmi cosa devo fare, io lo faccio. E uno che ragiona così non è più clericale del prete. E ce ne sono tanti, tanti. E i preti cosa fanno? Oh, ho trovato la salvezza finalmente, no? Ho trovato un servitore fedele del popolo, no? E avanti, no? Capito? Lo dico scherzando, perché scherziamo un po', no? Non drammatizziamo nulla. Però se io affido a una persona una responsabilità, e poi gli dico: adesso devi rendere conto della tua responsabilità, come io devo rendere conto del mio di prete, no? Ma se io gli do l'esempio, no? Vedi che io mi pongo subito dalla prospettiva del non clericalismo. Se io lo metto in situazione di operare con responsabilità, posso chiedergli poi ragione e conto di questo, no? O no? E poi l'altra cosa è darsi degli obiettivi comuni e condivisi. Se un gruppo di persone non sa, non stabilisce insieme dove andare e come andare, non va come gruppo. Questi sono gli elementi fondamentali delle dinamiche dei piccoli gruppi di lavoro. Ok, facciamo così, botta risposta, è più semplice. Voleva dire qualcosa quella faccia lì? Sì?
Va bene, la nostra...
E vedi che abbiamo la trasmissione del pensiero,
La nostra difficoltà, spero di parlare un po' a nome quasi tutti, anche che siamo dei paesini un po' sperduti, e è anche proprio difficile trovarsi, cioè mettersi in gioco a spostarsi da un paese all'altro, magari non per tutti è difficile, però per tante delle persone poi risulta un po', ecco, quello uno dei problemi.
Capisco bene, io sono parco di Aramengo, quindi capisco benissimo questa cosa. È vero, è vero, è vero. Poi c'ho anche le invidiuzze. Io ho dei parrocchiani che ragionano così, dicono: ma perché tu dici la messa a quelli di questa frazione e non la dici anche a noi? Cioè, io dovrei, ho 5 frazioni di 5 messe a domenica per 400 persone, ragazzi, e poi in chiesa ne vengono 100 neanche, no? Non so se capita anche da queste parti. Allora, secondo me lì le chance sono avere dei giovani che vadano avanti senza far polemiche, ma che invertano col loro esempio la mentalità. Capisco che è difficile, sì, perché i miei giovani, io ne ho pochissimi giovani, ma mi sono di Marmuri, mi sono di Passeran, no? Io sono di Marmuri, io sono di Passeran. Ragazzi, finita la storia. La storia cambia quando si tratta di mangiare, allora lì sì, non è vero, lì si trovano tutti, no? Si mangia, no? Ci sono delle ottime proloco dalle nostre parti che fanno di tutto, di più, dai fagioli agli agnolotti, no? E lì non c'è problema, no? Ma c'è problema andare a messa nella frazione vicino, 1,5 km. Però bisogna cambiare. Ah, non parliamo di quella roba lì. Se io facessi un giro dei miei parrocchiani che mi vengono messo, li trovo al centro Magnone, senz'altro, tranquilli, no? Li trovo lì. Sì, perché? Ma cosa c'è lì sotto? Cosa c'è lì sotto? C'è la mentalità che è quella di me lo dovete, perché? Lo dovete a me, perché io abito qui e si è sempre fatto così, non è vero, bisogna continuare a fare così, no? Ma tu, adesso che non c'è più il panettiere nella tua frazione, vai a comprare la Magnone, no? Altrimenti stai senza pane, date da fè. Solo che dal punto di vista spirituale il discorso non è così percepito come importante come il pane, questo è il punto della questione. Però date avanti, per favore. Scornatevi. Andate avanti. Prego.
Questa è la realtà adesso, veramente, come scrive lei, per cui c'è bisogno di condividere gli obiettivi, bisogna di relazione, oppure questo bisogno di relazione oggi si è stemperato proprio anche attraverso queste nuove forme di comunicazione, di sentirsi appartenenti nel mondo virtuale, che è qualcuno reale, ma secondo il territorio come luogo teologico. Io ho dei dubbi che dobbiamo far fuori l'attenzione proprio appena sul territorio come luogo teologico. Che immagine di chiesa c'è? Non è che anche la chiesa, proprio la federazione, ci ha dato un'immagine di chiesa, e penso un po' alle pieghe di una volta, che hanno evangelizzato senza aspettare i bisogni del territorio, ma portando quello che forse il territorio non conosceva neanche come bisogno.
Sì, rispondo subito alla seconda, e la prima è più facile, questa è più impegnativa, no? Cioè, è vero, le cose sono sempre due, cioè chi offre, no? E chi riceve, no? In questo caso bisogna coniugare le domande del territorio con le offerte della comunità, le pievi, no? Di cui parlava lei. No, io parlo di... Sì. Cioè, no, per carità, assolutamente no. Cioè, la questione è questa. La parrocchia è la chiesa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie. Christi Fidelis Laici, numero 24, se non vado errando, no? Allora, questo è il punto del problema, no? La chiesa è comunione missionaria, no? Ed è una comunità che abita sul territorio. E il suo messaggio è parlare di Cristo, parlare del Vangelo, parlare dell'annuncio, no? Annunciare il Signore. Questo è il dato di base. D'accordo? Siamo d'accordo su questo? Bene. Allora, cosa vuol dire partire dal territorio, vuol dire partire dai bisogni della gente e dare risposte ai bisogni della gente, perché il Vangelo o è una bella notizia o non lo è, o no? Sì, ma secondo me anche quelli fanno bene, no? Anche quelli fanno bene. Non è che la Chiesa deve diventare, se ho capito. Sì. Anche perché poi loro sono così bravi che ci fanno anche le torte per il giornale parrocchiale, sì. E quindi bisogna cercare di, non dico dare un colpo cerchio alla botte, ma essere attenti alle relazioni, no? Essere attenti alle relazioni. Secondo me, almeno io la vedo così, essere attenti alle relazioni, non sempre come, se sono un prete, sempre come prete, no? Se sono un laico impegnato, sempre come laico impegnato. Però se io, i miei parrocchiani sanno che io dico, ma voi vi trovate solamente a mangiare, no? E mangiate tanto, dico sì, no? Io non vado mai ai pranzi, ma è una questione di linea, non è una questione di... di difendere il colesterolo, no, e tutte queste cose qua, no? Però non so se, però io non posso dire che i pranzi sono una cosa che non va bene, no? No, però bisogna aiutare queste persone a passare dal solo pranzo a qualcosa di, no? A qualcosa di più, che non sia solo il pranzo, non so se riesco a spiegarmi, no? Faccio un esempio. Noi siamo in questa situazione che diceva lei, no? Pranzi su pranzi. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo istituito un gruppo di famiglie, 3 o 4 famiglie giovani che da 10-12 anni proiettano 4-5 film, no? Sotto l'ala d'estate, no? Lì c'è tutta una cosa così. E abbiamo cominciato a far vedere che c'è qualcos'altro che di bello in cui trovarsi, che non è il pranzo solo. Questi disgraziati non vengono mica, no? Vengono più di fuori che dai miei paesini, ma comunque qualcuno dai paesini comincia a venire, non so se riesco a spiegarmi. È duro far morire certe mentalità, ma bisogna stare attenti che quando tu lo fai morire, poi non hanno neanche più un momento in cui si incontrano. Faccio un altro esempio. Mi ha fatto pensare molto una cosa che mi hanno detto i miei parrocchiani, che è questa. Dice, ma se tu non ci vieni più della messa, noi non ci troviamo più, no? Nei piccoli paesini la messa è un momento di socializzazione, d'accordo? Allora lì cosa fai? Se io riesco a trovare qualche soluzione alternativa, cerco di farli incontrare, perché non muoia neanche quello. Non so se riesco a spiegarmi dicendo queste cose. La soluzione non ce l'ho. Si va avanti a tentativi per partire dalla gente, dalla sensibilità della gente, farla crescere un po' in una certa direzione. Io sono stato aiutato molto da questo, dai consigli pastorali che ho fatto subito, appena ho cominciato. Non ho fatto le lezioni, ma ho detto, bene, io ho bisogno di un gruppo di persone che condivida, e facciamo un'amministrazione, eccetera, no? Così, no? E io non seguo più nessuna cosa finanziaria, se lo seguono loro, sempre sotto il consiglio pastorale, non so se mi spiego. E così è cresciuta la prima riunione di consiglio pastorale, è andata così, che hanno bisticciato due, uno che era in una frazione, l'altro che era in un'altra, per 10 minuti di messa, no, bisticciato solennemente, no? Ma lui che suma il passi grande, non frega niente, lui è che si è mammuri. A voi non capiterà una cosa così, non capita. Sono andati 10 anni per farli così, no? Però bisogna andare avanti. Chiedo scusa se mi sono dilungato molto in questa risposta che mi ha appassionato.
Se corrisponde ancora questa analisi all'oggi?
No, non ho capito.
Se questa situazione che lei ha presentato corrisponde ancora all'oggi, questo desiderio di avere relazioni, di partecipare, cioè...
Ma oggi secondo me questo è il punto critico, no? Perché io personalmente sono convinto che la gente ha bisogno di poter parlare con qualcuno. lo sperimento tutti i giorni che esco da casa per andare a comprare, prendere il pane, no, eccetera, il mio paese incontro. Ultimamente ne ho incontrate tre anche al cimitero, che mi ha raccontato la loro storia dolorosissima. Secondo me questo è importantissimo, un prete deve esserci su queste cose qui. No? E poi bisogna stare attenti a non cadere nella trappola dei rapporti virtuali. Cioè, oggi i giovani usano molto i cellulari, no? gli iPad. Cos'è questo, un iPad? Un iPhone, non so cosa sia, comunque. No. E ci sono due versioni su queste cose qui. Una è di quelli che dicono, però i giovani si conoscono così, no? E quindi dicono, ma perché devi demonizzare questa cosa? E gli altri dicono, attenzione che se si conoscono solo così, alla fine non si conoscono, no? Perché manca l'incontro personale. Secondo me bisogna contemperare le due cose ma andare verso l'incontro personale. Io sono convinto di questo. Allora, c'è anche tanta gente che non lo vuole l'incontro personale, perché il clima oggi della cultura è molto individualista, no? Per cui ognuno implode su se stesso e pensa di aver trovato la felicità. Solo che al primo intoppo nella vita questo cade. Quindi la mia ipotesi è manteniamo aperte tutte le porte, con tutti.
Così è una riflessione un po', non mi è venuta sentendo quello che lui ha detto. La Chiesa è guidata dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo è creatività. Secondo me abbiamo perso quella capacità di essere creativi. Mi spiego, i ragazzi parlavano, siamo delle parrocchie distanti, dobbiamo fare tanti chilometri per trovarci. Come diceva lei, ci sono delle tecnologie che vengono demonizzate, perché non fare una videoconferenza? No, ci preoccupiamo di come fare a fare tutte le messe nelle 10 parrocchie che la sparano separate, e poi non ci poniamo il problema di come fare a non fare tutti i 50 chilometri per trovarci in una stessa parrocchia. E così anche sul discorso, io invece condivido molto il discorso della teologia del territorio, perché dovremmo imparare, lasciandoci guidare dalla creatività, a cogliere anche ciò che fanno gli altri meglio di noi, anche se in modo negativo. Faccio un esempio, i testimoni dicevano che quando muore qualcuno gli mandano la lettera e vanno a casa a trovarlo. Al turno crematorio sono lì che aspettano i parenti che arrivano con la bara, che portano la cremazione. Fanno proselitismo, però loro non ci sono. Lo fanno a loro, per loro vantaggio, perché avvicinano quelle persone colpite dal dolore, che sono quelle più deboli, quelle che però noi non ci siamo. Secondo me dobbiamo cercare, mi correggerà, di andare oltre gli schemi che abbiamo, siamo ancora inquadrati in determinati schemi, mentre dobbiamo cercare proprio di essere missionari, creativi come la prima Chiesa. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo utilizzare della sociologia che ci può aiutare? Perché ci dà degli strumenti per poter intervenire sulle nostre comunità, perché comunque, anche se cristiane, sono comunità che vivono e crescono in una logica sociologica, non è distinta la cosa. Ecco.
Questo è un pozzo di opportunità che mi offre questo intervento, perché intanto non vorrei che voi non aveste una visione corretta dell'apporto delle sociologie, della psicologia, di queste cose qui, perché dunque la psicologia e la sociologia non sono la fede, no? Io non sono chiamato a fare il sociologo, né sono chiamato a fare lo psicologo, ed è bene che non lo faccia se non sono preparato, però le leggi che studiano la vita dei gruppi e delle persone sono molto importanti per noi, che dobbiamo rileggerli, non contrapporsi, da una prospettiva di fede. Cioè dobbiamo capire, cercare di capire che qual è l'aiuto alla crescita della fede che la sociologia dei piccoli gruppi, ad esempio, ci dice. Subito dopo il concilio, negli anni 60, 65-66, non so se voi conoscete, avete conosciuto la rivista Note di Pastorale Giovanile, no? Certamente la conoscerete, c'era Riccardo Tonelli che adesso è morto, no? Eccetera. Io sono nato lì dentro, no? Con questi amici qui, no? Era in parrocchia, una parrocchia della Barriera di Milano di 30.000 abitanti. In quel periodo eravamo un bellissimo gruppo giovanile e io seguivo gli orientamenti teorici, no? del Tonelli, no? È lì che ho imparato la famosa dinamica di gruppo, no? Ma se noi oggi fossimo capaci di usare alcune norme della dinamica di gruppo che ci permettono di guidare un gruppo, ma in modo corretto, ma noi facendo crescere l'umano non facciamo crescere la disponibilità, l'accoglienza del messaggio, o no? Non so se riesco a rendervi l'idea. Guardate che un approccio spiritualista è un danno grossissimo, spirituale sì, ma spiritualista no, come un approccio antropologista no, è un danno no. Quindi la prima cosa secondo me è questa, non bisogna demonizzare, bisogna che noi ci rimettiamo su alcune piste. D'altra parte, se voi fate un percorso di progettazione pastorale, come mi è stato detto da un Cesare, no, chi vi viene a parlare di cosa vi parla? Degli stessi argomenti che parla un direttore d'azienda, per far fruttificare l'azienda, fruttare l'azienda. Sto sparando, ma mi capite cosa vi voglio dire? No? Perché? Perché non devo applicare quelle cose, io devo prendere quegli stimoli lì nell'ottica della fede, dire che cos'è che mi serve di questo per far crescere la mia comunità, no? E siccome la comunità è fatta di persone, le persone interagiscono e le interazioni sono state studiate e si possono essere valide, no? Non so se vi ho reso l'idea bene. Quindi qui non vorrei che oggi la tendenza è un po' quella spiritualizzare. Certi, ad esempio, se voi fate questo ragionamento che vi sto facendo e lo fate in un gruppo di rinnovamento dello spirito o con dei neocatecumenali, non lo capiscono proprio perché sono su un altro tipo di prospettiva, no? E il rischio qual è? È di viaggiare talmente alto, no? Che non si capisce più chi cammina per terra. Non so se mi spiego, no? Così, chi appartiene a un movimento, a un'associazione, no? E ha delle difficoltà a lavorare nelle parrocchie dove la ferialità è tutt'altro che no? Non so, quindi bisogna cercare di mettere insieme questa cosa. E poi dopo mi sono perso la prima parte, ma questa era la seconda, mi interessava di più. La prima cosa avevi detto?
Cioè, discutere è la stessa cosa legata alle tecnologie.
Sì, sì, io sono ben... Sì. Sì, ma pensando che la videoconferenza è uno strumento, sempre, come il cellulare è uno strumento, come no? Come si dice questa roba qua? Lo smartphone è uno strumento, no? D'accordo? E che se serve a far incontrare le persone, sì, ma se capita come vedo io in giro, che i ragazzi sono insieme, camminano e non si parlano, ma in tutti e due cellulari, come che sono andate a farvi friggere? No? Sì, che si parla col cellulare. E anche i preti fanno questo, qualcuno lo fa, no? Suo confratello, c'è un prete, non dico di più, che non mi parla insieme ma mi manda i messaggini, no? Hai capito, Cesare? Questi mandi i messaggini, no? Vabbè.
Ma volevo sottolineare anch'io l'importanza della cultura del territorio. Quando parlavo del territorio, un luogo teologico, inevitabilmente, se non ricordo male, che era la tesi dei laici, veniva definito il mondo come un luogo teologico per la cultura della vocazione dei laici, quindi non è che si possa così prescindere dalla realtà nella quale si vive. E penso che sia questa attenzione ai problemi del territorio indispensabile, non anche per avviare la progettazione, per individuare gli obiettivi, bisogna conoscere quella realtà, bisogna conoscere quali sono i problemi. Il primo passo è questo. E anche per il cambiamento di mentalità, anche per impostare la formazione, se non si conoscono i problemi e le istanze della gente, non è per aderire a queste naturalmente, ma è proprio per calibrare la proposta e far sì che la proposta incontri, intercetti quello che è la persona che deve recepirla praticamente. Diversamente la tentazione è già stata detta per continuare a fare le cose come abbiamo sempre fatto, accontentandosi di farle semplicemente insieme, non cambia assolutamente l'impostazione pastorale.
Sì, io credo che qui bisogna ritornare al fondatore, come si dice a Gesù, no? E che cosa ha fatto sto bravo uomo di Gesù? Cosa ha fatto? Partiva con i suoi apostoli, andava in giro, no? Cioè, parlava con le persone, le guariva, lui riusciva a farlo, no? I suoi apostoli anche all'inizio, guarivano, no? Poi dopo si è un po' persi, è strano. Comunque, a parte questa battutaccia, no? Comunque, i laici nella Chiesa non hanno il compito di sostituire il prete, i laici nella Chiesa non hanno il compito di andare in parrocchia a fare la pastorale, I laici nella Chiesa hanno il compito di animare la realtà temporale, così dice il Concilio, no? Allora, in un intervento, così io mi metto al sicuro le spalle mie, no? Del Cardinal Scola, no? Prima della venuta a Milano del Papa, no? Gli hanno fatto un'intervista sui laici e lui dice che i laici noi li abbiamo un po' sottomessi alla vita della parrocchia, per cui i laici sono laici intanto quanto ci danno una mano in parrocchia, no? Ma abbiamo perso quella connotazione laicale che il Concilio aveva, no? Aveva, sul quale aveva spinto, in cui sono nati in Moro, non è vero, e tutte queste cose, no? dell'impegno sociale e politico. Questo Papa che ha capito bene le cose ogni tanto viene fuori e ce lo ridice. Questo voglio dirvi, che voi laici siete impegnati in parrocchia, per carità, che il Signore benedica, specialmente le donne che sono la più parte. Noi non abbiamo bisogno di quote rose in parrocchia, perché ne abbiamo tantissime, no? E ringraziamo il Signore, abbiamo forse bisogno di quote blu, quote azzurre, no? Ma non abbiamo bisogno, no, per, capite cosa voglio dire, no? Un bambino viene portato avanti dalle catechiste, sono tutte catechiste, le donne, no? Che il Signore vi benedica, per carità. Però l'imprinting femminile, no? Anche le animatrici, no? Anche le animatrici. Vabbè, cosa stavo dicendo? Mi sono un po'. Ecco, anche quando il laico opera in parrocchia, deve operare con la mentalità del laico, Con la mentalità del laico. Ad esempio, una mamma che fa la catechesi non deve solo dire le cose della Chiesa, ma deve far capire che il cristiano è impegnato nella vita quotidiana. No? Perché si dà poi il caso di laici che sono impegnatissimi in parrocchia, poi sul lavoro, scusate il gesto, mi capite cosa voglio dire, no? Che non importa niente, no? Il lavoro, la parrocchia sì, il lavoro è, devo andare a lavorare perché devo mangiare, no? Perché devo mangiare, no? E c'è una famiglia. Attenzione a queste discrasie che ci possano essere. Bisogna stare un po' attenti, recuperare la dimensione battesimale. Forse la non consapevolezza che il laico ha della sua dimensione battesimale vera lo sottomette, no, e lo fa diventare più clericale, no? Dica sorella, se io vedo bene lei è una sorella. Sì. Sì.
Tra il collaborare e il progettare. Tra il collaborare e il progettare c'è un salto enorme, come lei stessa ha sottolineato. Io trovo che, appunto, essendo in un consiglio di unità pastorale, non siamo come attrezzati per un discernimento pastorale, spirituale, non spiritualistico. E non è solamente un fatto tecnico, che non conosciamo la tecnica, ma a volte non condividiamo o non sono espliciti i punti di riferimento teologici, non nel senso della cultura alta, no? Ma lei diceva qualche cosa sul modo di vedere il mondo, il modo di interpretare il luogo teologico, dov'è e qual è, implica da parte di tutti noi, non dico un'unica visione, perché sarebbe un po' una cosa un po' vulgare, però sapere di cosa stiamo parlando, sì. Per cui definiamo per
raggiungere una unanimità fittizia senza condividere o almeno sottoporre ad un confronto significativo i presupposti. Cioè, com'è possibile
sì.
questo?
Sì, sì.
Saltare questa cosa o
sì.
andare verso un superamento?
Sì. Ha detto una cosa molto, 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 molto importante, moltissimo importante. Se noi adesso potessimo fare una cosa, ci dicessimo, ciascuno di noi dica alla parola chiesa ciò che gli viene in mente, noi vedremo che giustamente o non giustamente ci sono delle diversità che a volte sono addirittura, sono già venute fuori nel dibattito adesso, ci sono delle diversità, delle sensibilità che sono molto diverse, no? Allora, secondo me una delle cose formative che un consiglio pastorale dovrebbe fare è precisare i termini, dedicare del tempo a dire che chiesa vogliamo costruire, eh? Va bene? E non pretendere che tutti abbiano la stessa idea, ma che si trovino dei punti di unitarietà, no? Dei punti di unitarietà, d'accordo? Perché altrimenti il sacerdote è un'immagine di chiesa, la religiosa è un'immagine di chiesa, è chiaro, ciascuno ha la sua immagine di chiesa che arriva dall'esperienza che ha fatto, no? Però se noi non comunichiamo mai su queste esperienze, diamo per scontato, no? Io ho fatto l'esempio sulla parola chiesa, no? E l'ho detto anche nella relazione, no? Ci sono almeno tre immagini di chiesa che girano nel Nuovo Testamento, non sono la stessa cosa, no? Ma anche sullo stesso consiglio pastorale. Cos'è un consiglio pastorale? Che cos'è? Perché molti consigli pastorali saltano? Perché le persone che vi partecipano non sanno dove sono. Cioè, lo sanno dove sono, ma ciascuno ha un'interpretazione troppo personale della cosa. Allora, si dicono tutte le stesse parole, ma quando si arriva poi al dunque non si capisce più. Ecco perché continuo ad insistere, mi permetto di insistere sul costruire degli obiettivi. E quando si parla di obiettivi si dicono tre cose: idee, atteggiamenti e comportamenti. L'obiettivo è il risultato di queste tre cose. Se io devo stabilire un obiettivo, devo confrontarmi sulle idee, altrimenti non stabilisco un obiettivo comune condiviso, ma stabilisco un obiettivo per gli affari miei, d'accordo? Ma che cosa avviene in una famiglia? Cosa deve avvenire in una famiglia? Non so se avviene, spero che avvenga, ma credo che molte famiglie avvenga. Il dibattito su che cosa scegliere, no? cosa scegliamo? E cosa vuol dire quello? Vuol dire un obiettivo che ci diamo, no? O no? E bisogna avere la pazienza, non è tempo perso, il tempo in cui si dedica a capire da che parte vuoi andare, quindi a dire che idea tu hai. Non per niente, in una pedagogia più moderna della formazione del laicato, la prima cosa che si fa affrontando un argomento è fare dei gruppi di laici che dicono la loro sensibilità su quel discorso lì. Il relatore non parla, se non fa come ho fatto io stasera, non parla se non dopo aver ascoltato qual è la loro sensibilità sull'argomento. E questo è molto importante perché può tarare la sua, no? E così quella roba lì bisogna fare, bisogna avere pazienza. Chiedere cosa vuol dire, ma non si tratta di fare una lezione su che cos'è un consiglio pastorale, ma si tratta di mettere le persone a dire: allora tu sei venuto qui perché? Cosa pensi? Cosa vuol dire per te questo? No? E alla fine trovare, no, un riferimento comune su un'idea di consiglio pastorale, che non è nella mia né nella tua, ma è l'idea, supponiamo, che la diocesi porta avanti su questo discorso. Non so se vi ho reso l'idea, ma il tempo del confronto, così le unità pastorali. Guardate, sulle unità pastorali ci sono dei romanzi da fare, si possono fare romanzi, perché io conosco delle persone che hanno dato vita all'unità pastorale e hanno messo insieme delle persone a lavorare senza mai dire che cosa voleva dire fare l'unità pastorale, no? Ora, grande su grande, no? A un certo punto cosa è successo? È successo che qualcuno dice, ma io non la vedo così. E quando uno ti dice io non la vedo così, tu che cosa gli puoi dire se non hai dei parametri di riferimento? No? Cosa gli puoi dire? Quindi bisogna trovare questi parametri di riferimento. Il tempo speso a chiarirsi le idee non è sprecato.
Don Giovanni, ma alla luce di quello che finora detto tutto questo ultimo intervento, la formazione sia da parte dei presbiteri e che riflette la formazione dei giovani, di chi si sta formando, che si sta preparando il presbiterato, visto che intervenire nelle nostre diocesi, nelle nostre comunità, solo su questa strada. E anche dei laici. Investiamo abbastanza su questo, perché giustamente lei diceva del laico che diventa più clericale del presbitero, che appartiene allo stato del clero. Ma di fatto ci vuole una formazione per parlare di coordinatori, per coordinare e per collaborare in sinergia e in unità e comunione, sicuramente ci vuole una formazione, altrimenti uno va per la propria strada. Io credo che talvolta questo impegno, questo investire sia nei giovani preti, quindi nei giovani che arriverà tra pochi anni, anche perché talvolta si sente una certa inquietudine parlando con questi giovani sacerdoti o in formazione, quando pensano che tra qualche anno saranno cappellani, vicari, di più oratori, poi parroci da una parte, e dall'altra gli stessi laici, che di più vanno in comunità dovranno poi mettersi in relazione, ecco, con questi loro presbiteri, con questi loro sacerdoti.
È un po' di tempo che mi frulla in testa una cosa, che è questa. Perché delle persone che dovranno lavorare insieme in una parrocchia non sono formate insieme? Perché laici e preti che devono lavorare in una parrocchia non sono formati? Adesso vi butto la provocazione, poi ci ragioniamo sopra, no? Ho visto in alcune diocesi, tipo Padova ad esempio, un po' di tempo fa, dove questo discorso l'hanno fatto, l'hanno fatto. Cioè, l'idea importante sembra questa. Certo, ci vogliono dei momenti formativi specifici per la diversa vocazione, questo è chiaro, ma dei momenti anche in cui le vocazioni presenti, operative, devono essere formate insieme, no? E questo è il futuro, secondo me, questo è il futuro.
Stavo in presbiteri, ma con questo i religiosi.
No, no, sto facendo un esempio concreto sulle persone che operano, ad esempio, nelle unità pastorali, preti, religiose. Perché non c'è un momento formativo comune? No? Se voi volete fare un'esperienza che è una super bomba, fate quell'esperienza lì. Vi dà degli input interessantissimi, no? Guardate, è vero, io conosco bene l'esperienza di formazione dei laici di Torino perché ci ho lavorato fino a ieri, no? Che cosa mi domandano? Cosa mi hanno domandato i laici, persone sensibili, persone motivate? Dico, continuamente dicono, ma perché i nostri preti non si trovano con noi? E lo so, non voglio adesso fare populista. E certo, non sempre si può fare, però secondo me dei momenti comuni di formazione, uno o due all'anno, bisognerebbe che ci fossero insieme. Non dei momenti solo in cui si decide cosa si fa, ma dei momenti in cui si riflette insieme e ci si confronta sulle idee che si porta avanti. Ho lanciato un assist a Don Cesare, il quale è già super convinto di questo.
Ma un po' l'esperienza del tentativo fatto con laici sacerdoti quattro sabati a Ville Pace di Bussau quest'anno, che era nato un po' dalle osservazioni immerse, e la prospettiva era quella, sacerdoti e laici insieme, e il risultato, almeno nella verifica, è stato molto positivo e sarà da incentivare, almeno secondo noi.
Sì, come si
ma era nato così.
Certo.
Cioè sedersi insieme e...
Sì, sì. Questo secondo me è una delle strade da percorrere, da percorrere. Già anche nelle piccole unità pastorali, se fosse possibile, in certi momenti, supponiamo, fai venire una persona di fuori che è ascoltata dai laici e dai sacerdoti insieme che parlano. Interessante. Può scatenare un sacco di cose interessanti. Bisogna convertirci un po' su questo, io credo, noi soprattutto dobbiamo convertirci un po', perché noi pensiamo, noi sacerdoti siamo sempre abituati al comando, no? Siamo sempre abituati lì a dirigere il traffico, e quindi noi certe volte sentiamo proprio che non abbiamo bisogno di queste cose da laici, bisogna che... Sì, 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 sì. Voi, alle 10:30 lo Spirito Santo non soffia più, ragazzi.
Anche perché loro hanno qua. L'ultima, siamo l'ultima anno.
Tra le motivazioni delle comunità pastorali si dava un po' la carenza medica anche del clero, e mi sembra che un po' procede una grande confidenza sul lavoro dei laici. Ecco, se il problema della carenza dei sacerdoti, soprattutto anche dei religiosi e delle religiose, è un altro evidente, diciamo, sulla praticamente crisi del mercato e la poca magari presenza del mercato da qui alla fine, nessuno viene tenuto in considerazione finora. Qual è la sua prospettiva sul mercato, nel senso che comunque, per come inteso il lavoro del laico in parrocchia, nelle unità pastorali, è tra virgolette il tempo libero che il laico dedica,
sì,
anche alla progettazione, se vogliamo dire in maniera un po' più, come si può dire, ad alto livello, meno nella manualità dell'incarico concreto.
Questo è un invito, no, ma solo che lo spirito è un po' in crisi a questo punto. No, comunque, no, scherzo a parte. Allora, io sono convinto di questo, che bisogna trasformare i problemi in opportunità, altrimenti non se ne esce più, no? Non se ne esce più. Da un punto di vista puramente strategico, ma da un punto di vista più teologico, le situazioni in cui viviamo sono il kairos, sono il tempo che Dio ci offre. E questo tempo è ricchissimo di opportunità, io ne sono convinto, no? E qui recupero un discorso che mi viene in mente adesso. Occorre mettersi con creatività dentro questo tempo, facendo saltare degli schemi che sono ormai desueti, no? Prendo l'idea, cioè metterti dentro e cercare di capire cosa lo spirito vuol dirti, no? Faccio un esempio solo, lo faccio con i giovani, perché ho sempre seguito i giovani e seguo ancora un pochino così, no? Se i giovani dicono che stimano le persone che sono in grado di rapportarsi con loro, no? Nel rispetto della loro gioventù, della giovinezza. Ma cosa aspettiamo a costruire delle comunità, no? Che siano, si mettano in relazione con il mondo giovanile e che abbiano fiducia dei giovani. Allora non c'è uno schema per fare questo. Bisogna creare, bisogna generare, no? Allora, a me ha fatto riflettere molto recentemente, un po' di tempo, di anni fa già, una riflessione fatta da due sociologi milanesi, Giaccardi, conoscete Giaccardi, insomma la moglie mi sembra sia Giaccardi, Carla, no? E il marito che lavorano, dove loro portano avanti un concetto che anche qui ho cercato di focalizzare bene, il concetto di generatività. Noi oggi siamo in un momento in cui dobbiamo essere capaci di generare qualcosa, no? E generare vuol dire mettere al mondo una vita nuova, curarla e staccarsi da questa vita. Quindi dobbiamo cercare di inventare questa realtà, bisogna cercare di creare delle cose. Secondo me i laici qui possono fare moltissimo, possono fare moltissimo, se non sono servi dipendenti, no, possono farlo perché hanno molte carte in gioco, come ad esempio il diacono permanente. Secondo me anche il diacono permanente qui può giocare un ruolo molto ma molto importante, no? Terza cosa, oggi si sta spingendo, non so se anche voi avete già affrontato il problema, la presenza di laici all'interno delle comunità stabili, retribuiti, no? Cioè gruppi di laici, oppure non so, dei pool, no? Di laici, delle associazioni, a Milano c'è, mi sembra, un'associazione della diocesi, no? Che fa questo, per dare un impulso più strutturale alla pastorale. Ma bisogna solo stare attenti che queste cose non diventino il modo di darsi un lavoro quando manca il lavoro. No, adesso è stato brutalissimo, no? Come i professori di religione a volte, no? Qualcuno, no. Quindi bisogna, ma questo siamo di nuovo sul discorso della creatività, della generatività, bisogna trovare delle forme diverse, no? E stando attenti, perché non è la formula di per sé che risolve il problema, è la, come si dice quella parola esatta, la, cercare di capire, il discernere, no? Il discernere in quel momento lì ciò che è più utile, no? In questa realtà. Secondo me questo potrebbe essere anche un altro, sempre con dei discorsi chiari, no? Precisi, mai oltre 2 o 3 anni, no? Sempre la Chiesa francese insegna che quando si è partiti su questa pista, poi dopo i discorsi sono stati incontrollabili, no? Sono venuti fuori i sindacati, sono venuti fuori tutte queste cose qui. Permettetemi, non sto parlando mai dei sindacali, mi capite cosa voglio dire, no? Per carità, ma dico che bisogna fare delle proposte corrette da tutti i punti di vista, limitate nel tempo, che rispondano a dei bisogni, e non dare a nessuno in mano una cosa che poi questo ti può buttare là e distruggere, no? Perché questo non è evangelico, d'accordo? Perché questo non è evangelico. No? E non è professionale. Allora, secondo me il laicato ha bisogno anche di una sua professionalità all'interno di questo discorso qui. Ad esempio, io conosco un'ottima insegnante di teologia pastorale, di teologia sistematica alla Facoltà Teologica di Torino, che è anche vicepreside di un liceo, no? E che la domenica nella sua frazione commenta la parola di Dio. Gratis lo fa, però, no? Però potrebbe esserci anche un pool, no, di persone che fa questo servizio. Però attenzione, che se il servizio diventa un modo per impiegare il tempo oppure per ammazzare, come si dice, perché sei in pensione e non sai cosa fare, allora io ti sfrutto, no? E tu, no? Questo non funziona più così, non so se mi spiego. Ah? Poi non sono convinto della risposta alla domanda, dico solo il mio.
La questione se il laicato avrà sempre del tempo, mettiamola così, per dedicarsi alle attività, nel senso che
il tempo di
lavoro.
Sì, lo so.
Non si può pretendere al
laicato. Certamente. Sì. Certamente. Io credo che noi dobbiamo solo ringraziare il laicato, dobbiamo solo ringraziarlo, ma non è che voglio l'applauso vostro, lo dico col cuore, no? Perché voi fate molti più sacrifici di quanto ne facciamo noi. Cioè, se io ci penso bene, io di notte non ho il pupo che brontola, no? E che mal di pancia, e io devo fiondarmi dal no? E il mattino dopo devo andare a vedere il mio principale, no? Almeno non dovrei avere pupi, capito? No? È una battuta, permettetemela, no? Non ne ho, no? Nei presenti, nei passati, nei futuri, però voglio dire, dobbiamo solo ringraziarli, no, veramente, però dobbiamo anche pensare che ci sono dei laici che possono dedicarsi a questo, no? E ci sono dei laici che possono essere, se opportunamente aiutati, anche incamminati verso l'impegno sociopolitico, no? Dove devono essere? Secondo me bisogna andare su quelle piste lì. Io sono convinto che se in una comunità si riesce a portare qualche laico, è difficilissimo, su quel terreno lì dell'ambiente sociale. Oggi nelle parrocchie, nelle diocesi sono le scuole di politica, no? Però queste scuole di politica non generano delle persone impegnate nella realtà, no? Ancora non sono ancora pronte, però se capita questo in una unità pastorale, l'unità pastorale fa un salto qualitativo, anche nell'impegno del laicato, secondo me. Certamente, certamente, e anche la catechesi, no? Anche la catechesi cambierà, no? Orientamento e diventerà più verso la vita.
Bene, grazie.
Scusatemi per.
Grazie. Mi hanno fatto lavorare. Però c'è da dire che beh, domani al mattino ci riproporrà. Don Giovanni ci ha detto, a parte il testo che può essere un riferimento, ma è anche disponibile, noi l'abbiamo invitato e è venuto subito, voglio dire, se pensiamo che a noi prossimamente, perché come abbiamo visto c'è un pozzo anche di esperienza, magari raccoglieremo anche noi un po' le nostre considerazioni e camminiamo in quella linea qui. Ecco, abbiamo voluto un po' questo incontro. Alla fine un po' di quest'anno degli incontri fatti, anche perché così avevamo alcuni elementi. Ecco, noi manderemo magari per chi lo desidera anche il PowerPoint o la registrazione, adesso vediamo come possiamo magari, non tenendo presente magari qualche problema.
Va bene. Posso dirle queste cose in prete che ho detto voi? Domani
mattina va bene.
Tutte, posso dirle? No, di più no, scherzi.
Bene, concludiamo con
Ave Maria, la Madonna, stella dell'evangelizzazione missionaria. E poi, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, grazie anche a voi, anche chi da più lontano è venuto. Buon ritorno, buon mese di maggio, eccetera, eccetera. E buon cammino delle unità pastorali.
Tu copiarlo sul...